tutti ci conosciamo già, con quasi tutti voi, ma per chi non mi conoscesse, io sono Carlo Miglietta, sono marito di una guamese, Fabia Bruschini, che vi saluta tutti, ma non può esserci perché deve fare, ahimè, la figlia della nonna 94enne non autosufficiente, essendo la badante ovviamente la domenica pomeriggio libera, ma che passerà dopo a salutarci. Nella vita faccio il medico, sono internista e geriatra, faccio il papà, faccio il nonno di due nipotini di 3 anni e mezzo e di 10 mesi. Nella chiesa da una quarantina d'anni faccio il biblista ambulante, cercando di innamorare gli altri della parola di Dio così come ne sono innamorato io. Da questa attività è nata la mia dimensione di scrittore, per cui al fondo avete trovato dei libri, i quali vanno, e finisco di raccontarvi tutta la mia vita, per la mia terza dimensione, che è quella di essere il segretario del Comitato Roraima, di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, un gruppo che lotta a fianco dei missionari, soprattutto della Consolata e con Boniani, per i diritti dei popoli indigeni che sono sterminati attualmente in Brasile e che in un genocidio di cui il mondo non sta parlando e per i quali noi cerchiamo di fare parecchie cose. Oltre a questo aiutiamo anche altre situazioni in Brasile di difficoltà, come quelle del missionario lucchese fratello Francesco D'Aiuto, nostro carissimo amico. Tutto ricavato dei libri va per quello, tra l'altro, visto che siamo sotto il periodo natalizio, molti di quei libri sono a metà prezzo, avete visto, perché l'editore, essendo magari di qualche anno, mi concede di darvi a metà prezzo, quindi se volete fare qualche regalino in cui portate avanti un po' di parola di Dio, ecco, sono là al fondo. Chiudo il marketing e la presentazione e vengo un pochettino a prendermela con Don Emanuele, perché quando mi ha detto devi parlare di Cristo potenza di Dio, allora, di temi difficili ce n'erano tanti, ma questo credo che davvero li superi tutti. Tant'è vero che mi sono permesso di mandargli qualche mail di risposta dicendo ma più o meno cosa vuoi dire? Perché il Vangelo di oggi, quello che avete sentito a messa, in cui si dice che questo padrone andandosene via dal suo potere ai servi, no? Sicuramente poneva il problema di che razza di potere è. E allora ho pensato bene di cominciare con questo brano che abbiamo letto prima, dove si cerca di capire che cosa vuol dire la potenza di Dio. Una delle opere che io faccio più volentieri nella Chiesa è la rottamazione delle false immagini di Dio o delle immagini tossiche di Dio. E tra le immagini tossiche, cioè quelle che intossicano la nostra vita, perché ci fanno avere un'idea di Dio che è un'idea pagana e che non è un'idea cristiana, evangelica, c'è sicuramente che Dio sia onnipotente. Nel senso come lo intendiamo noi. L'onnipotenza vuol dire che mi salva dal cancro, mi impedisce di andare fuori strada, se io mi rivolgo a lui, gli chiedo una grazia, me la fa. Probabilmente non abbiamo capito molto di Dio. Questa è l'idea del Dio dei filosofi, è l'idea di tutte le religioni, ma il Dio cristiano, vedremo, ha un'idea di potenza che è estremamente diversa da quella che noi conosciamo. Tant'è vero che il segretario del mio vescovo a Torino mi ha chiamato a tenere una serie di conferenze sul credo, no? Nel mese di gennaio, e una di queste, poiché si comincerà credo Dio Padre, la terza sarà onnipotenza, io credo in Dio Padre onnipotente, onnipotenza e dintorni, cioè dobbiamo parlare molto dei dintorni, perché come in tante cose quello che noi intendiamo, sentiamo, spesso evangelicamente è molto diverso dal concetto comune che ne abbiamo. Mi ricordo che l'ultima volta che vi incontrai insistetti molto sul tema, per esempio, della giustizia di Dio, dicendo che Dio non è giusto nel senso comune, perché per noi per giusto intendiamo che punisce i cattivi e premia i buoni. Il nostro Dio non è giusto perché perdona tutti, perché abbandona le 99 pecore buone in mezzo al deserto, in preda ai lupi e ai briganti, e va a cercare quella smarrita, perché paga con la stessa moneta chi si è fatto un mazzo così per 12 ore nella sua vigna che quelli che hanno lavorato un'ora sola. Il nostro Dio ama, l'amore non è giusto, l'amore tutto copre, tutto spera, tutto scusa, ci dice Paolo in 1 Corinti 13. Un altro concetto da smontare è quello dell'onnipotenza, come una forza a nostra disposizione, di un Dio Superman, no? Il quale interviene così a nostra richiesta per colmare le nostre lacune, le nostre debolezze. Quello che alcuni filosofi hanno chiamato il Dio dei limiti, cioè io ho dei limiti e allora ecco cerco di pensare a un Dio che venga a cogliere questi limiti. Se invece noi leggiamo che tipo di potenza viene presentata dal Vangelo, dal Nuovo Testamento, ecco che ci imbattiamo in un brano come quello che abbiamo appena letto, dove, vedete, ci sono alcune antitesi molto forti. E qui cominceremo proprio a scavare il discorso di oggi. Antitesi orizzontali e antitesi verticali. Orizzontali relative ai rapporti tra gli uomini. Cioè abbiamo visto c'è da una parte la via della sofia, della sapienza, ma dall'altra c'è la via della moria, cioè della stoltezza. Da una parte c'è la via della dynamis, la potenza, ma dall'altra c'è la via della asteneia, cioè della debolezza. Così come abbiamo visto ci sono anche delle antitesi verticali, cioè relative ai rapporti tra Dio e gli uomini, tra la sapienza di Dio opposta alla sapienza di questo mondo, tra ciò che è debole di Dio e ciò che è forte degli uomini. Ecco, il nostro Dio non ha scelto la via della sapienza, non ha scelto la via della forza, ha scelto la via della stoltezza della croce. Guardate che questa è una cosa davvero impressionante, che davvero segna la nostra fede, perché la nostra fede non si basa su filosofie, ma su un annuncio stranissimo che il vostro falegname è risorto ed è Dio. Guardate, io dico sempre, pensiamo a questo, A noi non ci fa più effetto perché siamo abituati a una certa presentazione, ma se vi dicessero che il vostro lattaio, il vostro verduriere, il vostro falegname è che magari viene condannato all'ergastolo o a morte, ecco, è figlio di Dio, qualche problema ce l'avete. Pensate ecco perché i nazaretani non riuscivano a credere in lui, ma conosciamo suo padre, conosciamo sua madre, conosciamo i suoi parenti, i suoi famosi fratelli e sorelle di Gesù, non è lui il figlio del carpentiere, ma come può essere figlio di Dio? Allora invece qui c'è una presentazione assolutamente debole. Questo Dio si è fatto il falegname della porta accanto, si è fatto il vicino di casa. Ecco, vi dicesso che il vostro vicino di casa è figlio di Dio. Noi ci aspetteremmo che Dio si manifestasse a mezzogiorno a reti unificate nell'alto dei cieli con tuoni e fulmini. Invece no, è il falegname della porta accanto, morto, ucciso come un malfattore fuori dalla porta. Ma c'è di più. Questo Dio, per diffondere la sua conoscenza in mezzo agli altri, ci ha detto Paolo, si fonda su temorias tukerugmatos, cioè sulla stoltezza della predicazione. A volte me lo sono chiesto, ma perché il Signore non si presenta a ore fisse, no? Cioè tutti le domeniche a mezzogiorno lui tac compare in cielo, fa wow, sono qui e tutti noi lo guardiamo, ma si affida invece alla debolezza della parola. Che cosa c'è di più debole della parola, della predicazione? Magari la parola della parola più debole del solito, come la mia oggi, perché ho la febbre, sono venuto qui imbottito di tachipirine, stanotte avevo febbre a 40, ecco. Una debolezza assoluta, questo Dio che sceglie, no, queste vie così povere, così piccole, soprattutto oggi in piena civiltà dell'immagine. E allora ecco che abbiamo visto, ci ha detto Paolo, che di fronte ai sapienti, ai potenti e ai nobili, Dio ha scelto tamorà, cioè le cose stolte, tastene, le cose debole, tagene, le cose senza nobiltà. Le cose che non contano niente, tausutemena. Ecco, Dio ha scelto quello che non conta niente e ci ha detto che dobbiamo vantarci di queste cose. La parola greca, kaukastai, non vuol dire tanto vantarsi nel senso come sono bello o come sono contento di essere debole, povero e ammalato, ma vuol dire fondarci. Il verbo quando trovate in Paolo, vantarsi, dovrebbe essere meglio tradotto fondarsi. La nostra fede si fonda dal Signore, la nostra fede si fonda su questo Dio debole. E guardate, ecco perché Paolo parla della stoltezza della croce. Luciano di Samosata sbeffeggiava i cristiani dicendo che no, essi venerano un uomo che è stato crocifisso in Palestina e adorano quel sofista crocifisso che li ha persuasi che sono tutti fratelli. Giustino afferma che i pagani in questo credono di dimostrare la nostra follia, dicendo che noi diamo un secondo posto dopo Dio, creatore delle cose, ad un uomo posto in croce. Giustino ancora fa dire all'ebreo Trifone, nei famosi dialoghi, colui che voi chiamate Cristo, cioè Messia, fu senza onore, fu senza gloria, tanto da incorrere nell'estrema delle maledizioni previste dalla legge. Infatti fu crocifisso. Ma ci avete pensato? Noi siamo l'unica religione che ha come emblema un torturato, un crocifisso, un torturato a morte con le più dure crudeltà che potessero essere mai pensate a quei tempi. Gli altri religioni hanno come simbolo il pacioso Buddha, hanno fasci di luce, hanno triangoli equilateri. Noi invece abbiamo come simbolo un cadaverino. Io vedo i miei amici islamici quando vengono a casa mia e vedono il crocifisso: ma come? Come puoi dire tu che il tuo Dio è un cadaverino? Mi dicono loro, è un cadavere attaccato a una croce. Guardate che questa è veramente la peculiarità dei cristiani. La croce continua a fare scandalo, perché la nostra società, che è la società del benessere, del comfort, del fitness, rifiuta un Dio torturato, umiliato, crocifisso. Un Dio crocifisso non corrisponde a nessuna concezione religiosa o atea. È una rappresentazione oscena e fuori del nostro immaginario. Eppure Paolo, avete visto al versetto 18, parla della o logos tus taurou, cioè la parola della croce. La parola della croce. La rivelazione di Dio è la croce. Questa frase è una locuzione esclusiva di Paolo, la troviamo solo qui in tutto il Nuovo Testamento. Questo parola della croce è l'annuncio di Cristo crocifisso. Paolo usa dei paradossi. Si chiamano paradossi dell'incarnazione, ve ne dico qualcuno, ma per far capire questo movimento che abbiamo ben visto nell'inno ai Filippesi che abbiamo appena finito di pregare, che pur essendo Gesù Dio non ritenne gelosamente la sua divinità, ma umiliò se stesso, si svuotò fino a diventare uomo, fino a diventare servo, fino a morire sulla croce. Paolo dice: da ricco che era si è fatto povero. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo ha fatto peccato. Ci ha riscattato dalla maledizione della legge, essendo divenuto per noi maledizione. Mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge. Mandò il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato e in vista del peccato, per condannare il peccato nella carne. Ecco quindi un Dio che si è fatto povero, un Dio che si è fatto peccato, un Dio che è diventato maledizione, un Dio che è diventato figlio di una donna qualunque, di una ragazzotta lì ebrea e per di più sottomesso alla legge, un Dio che è venuto in una carne simile al peccato. Ma voi capite che allora è proprio la croce la suprema rivelazione di Dio, un Dio che per amore si è totalmente svuotato della sua divinità per diventare uno di noi, per partecipare alle nostre sofferenze, per partecipare alle nostre angosce, alle nostre paure, per prendere come una grande spugna, come una grande calamita su quella croce le mie paure, le mie ansie, le mie sofferenze, le mie malattie, i miei cancri, la mia morte. Ecco, Dio le assorbe su di sé, ha voluto condividere con noi davvero l'ultimo posto. La teologia della croce è una teologia dell'amore, di un Dio che è amore. È proprio sulla croce che Dio rivela la sua onnipotenza, perché la sua onnipotenza è l'amore. Dio è amore, e allora la sua potenza d'amore si rivela proprio in questa follia, che è la follia della croce, che è la follia dello svuotarsi, del donarsi fino all'ultimo respiro. Ecco, Dio non è il sommo padrone che possiede tutto. Dio è il più grande povero che non possiede nulla, dice un teologo, un certo Zangel. Dio ha donato tutto eternamente e non può donare di più, perché questo dono che lo costituisce nel suo essere persona fondata unicamente sull'amore. E allora davvero Dio ci ha redento con la potenza della passione e morte del Figlio. Solo la croce è la vera potenza di Dio, è la vera espressione della grandezza di Dio, del suo amore. La stoltezza crocifissa riceve la sua dimensione di potenza perché in essa è presente Dio in azione, Dio in passione. Vedete cosa ha detto Paolo? È piaciuto a Dio donarsi totalmente a noi su una croce, svuotarsi della sua divinità e diventare un poveraccio, l'ultimo dei poveracci. E allora ecco che i salvati sono coloro che fanno esperienza che la potenza di Dio passa attraverso la croce. La croce rivela la potenza di Dio, che è diversa dal potere umano, rivela infatti il suo amore. Benedetto XVI scrive nelle sue catechesi: il crocifisso svela da una parte la debolezza dell'uomo, ma dall'altra la vera potenza di Dio, cioè la gratuità dell'amore. Proprio questa totale gratuità dell'amore è la vera sapienza. E allora vedete che non soltanto Dio si svuota e si manifesta totalmente in quella che è la massima manifestazione di impotenza, cioè di essere attaccato a un legno e soffrire per noi, ma anche i suoi discepoli sono chiamati alla stessa via. Ecco perché abbiamo letto che Paolo, parlando della sua storia personale, dice: mi presentai a voi nell'astenia, nella debolezza, pieno di fomos e di tromos, cioè di timore e di tremore. Tutta la storia di San Paolo è debolezza. San Paolo, sapete, è stato questo gigante della fede. San Paolo ha percorso, ci dicono gli storici, circa 12.000 chilometri a piedi e 9.000 chilometri per nave. E pensate cosa voleva dire viaggiare a quei tempi. Eppure San Paolo era un tappeto brutto e malato. C'è lo stesso nome Paulus, che è una traslitterazione del suo nome ebraico, che era Saulo, ma Paulus vuol dire tappeto, il tappo, piccoletto, il piccolino. Ma noi sappiamo che era un malato che andava in giro. Ai Galati dice: sapete che fu a causa di una malattia del corpo che vi annunziai per la prima volta il Vangelo, e vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi per darmi. Anche gli esegeti hanno tirato fuori che era mezzo accecato, cioè che non vedeva niente, era borgno, come dice in piemontese, qui non so come si dica, cioè accecato, vedeva un tubo. La malattia di Paolo era che era quasi non vedente. Nella seconda lettera ai Corinti Paolo dice: le lettere, si dice, sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole, la sua parola dimessa. E sempre ai Corinti dice di avere una spina nella carne. Per 3 volte ha pregato Dio di liberarsi da questa spina della carne, ma Dio gli ha risposto: sufficit gratia mea, ti basta il mio amore. Su questa spina ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta infatti pienamente nella debolezza. Qual è questa spina della carne? Qualcuno ha pensato appunto alla quasi cecità, qualche altro ha pensato che fosse un depresso, noi sappiamo che sia brutta la depressione, qualche altro ha pensato che fosse un epilettico, non lo sappiamo, ma sicuramente era una persona malaticcia. Eppure Paolo scrive: egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi, che siamo deboli in Lui, saremo vivi con Lui per la potenza di Dio nei vostri riguardi. In altre parole, Dio non agisce laddove c'è sapienza, laddove c'è potenza umana, nobiltà, grandezza umana. Noi troviamo la rivelazione di Dio nella insensatezza, nella debolezza, nella bassezza, nella piccolezza. E allora, se la debolezza di Dio è potenza, anche la nostra debolezza diventa potenza. Si dice che Paolo qui fa l'elogio dell'astenia, cioè l'elogio della debolezza. Paolo sa che malattie, fatiche, privazioni, disagi di ogni genere sono i luoghi dove si manifesta la presenza di Dio. Dio considera il terreno dell'astenia, dice il grande Ravasi, come il luogo privilegiato per far brillare la potenza della grazia divina. E allora sentite cosa arriva a dire Paolo: mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Dio. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità. Chi di noi riesce a dire mi compiaccio nelle mie infermità? Negli oltraggi. Chi di noi dice mi compiaccio negli oltraggi? Nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Perché quando sono debole è allora che sono forte. Quindi vedete, il cristianesimo che ha nella stoltezza dello scandalo della croce il suo centro vitale riabilita ed esalta quasi le nostre sofferenze. Come quando Gesù incontra quella persona nata cieca e gli chiedono: ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? E lui risponde: non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma perché si manifesti in lui la potenza di Dio. Quindi vedete, la malattia, la sofferenza, i nostri limiti, l'invecchiamento, quanto è difficile invecchiare. Uno dei temi che ho trattato nel mio ultimo libro, l'Evangelo della famiglia, la difficoltà dell'invecchiare. Tutti non accettiamo bene la limitazione del corpo, la limitazione della mente, il decadimento psicofisico. L'età a maggiore incidenza di suicidi è l'età tra i 70 e gli 80 anni, sappiatelo, lo dico da geriatra, io sono specialista anche in geriatria, è l'età dei suicidi, perché davvero è difficile accettare l'invecchiamento. Invece Paolo ci dice, e il Vangelo ci dice, e il Nuovo Testamento ci dice, che la malattia può essere addirittura un segno di elezione, di benedizione. Non è un luogo satanico, è un luogo teofanico, cioè dove si manifesta la potenza di Dio, dove si manifestano le opere di Dio. Il nostro nulla è assunto da Dio per darci la forza, per darci la potenza, per darci la sua presenza. Quando siamo deboli, là Cristo viene ad abitare le mie debolezze, e in compagnia di Cristo crocifisso le mie debolezze, la mia impotenza, le mie passioni, i miei istinti, i miei bisogni, i miei desideri, il mio nulla diventano la via che conduce a Dio. Quindi cominciamo ad accogliere le nostre malattie, le nostre sofferenze, le nostre depressioni, le nostre ferite, i nostri insuccessi magari personali, spirituali, professionali, familiari, perché là Dio abita, perché Dio viene davvero a stare con me. Dio è colui che prende su di sé le mie malattie, le mie sofferenze, il mio turbamento, la mia croce, il mio morire. Riprende tutti su di sé e li disintegra poi nella gloria della sua resurrezione. Ecco dove si manifesta la potenza di Dio. Si manifesta nel fatto che Lui è diventato davvero l'ultimo, lo scartato. Si manifesta davvero nello scandalo della croce. E allora ecco che anche la sofferenza, il decadimento fisico, la vecchiaia, la malattia, l'angoscia possono diventare un luogo di maturazione, un luogo di approfondimento spirituale, un luogo dove incontro Dio, un luogo dove sono esercitato poi alla compassione verso i fratelli che sono in difficoltà. La speranza cristiana mostra la sua verità soprattutto nella fragilità. Non ha bisogno di nasconderla, l'accoglie sapendo che là si verifica la potenza di Dio. Questo è un discorso che agli occhi del mondo è un discorso folle. folle, che la via della croce, che è la via di Dio, che è la via dello svuotarsi, del donarsi, del servire fino all'ultimo, del farsi, dirà Gesù, istituendo l'Eucaristia, del farsi diventare un pezzo di pane, del farsi diventare un bicchiere di vino, del farsi mangiare dagli altri, del farsi bere dagli altri, ecco, questa è la sapienza di Dio, questa è la potenza di Dio. E allora ecco il brano del Vangelo di oggi. Se magari quel magnifico lettore che ha fatto la prima parte ci fa anche la seconda parte, lo vedi scritto lì, Dio dà il suo potere ai suoi servi. Il Vangelo che abbiamo meditato oggi a Messa e che è il tema di questo ritiro d'Avvento richiama questa follia che ci è stata presentata di un Dio che si fa povero perché si fa amore, perché si fa dono, perché si fa servizio, che chiede anche a noi di fare questo, ma che ci avvisa anche, guardate, il mondo la pensa completamente diverso e allora dovete stare con le antenne ben dritte.
Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo, o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate.
Ecco, questo brano che apre il ciclo di preparazione al Natale, nell'anno cosiddetto B, è la conclusione del capitolo 13 di Marco, che è indicato come la piccola apocalisse di Marco, cioè quella in cui Marco svela, la parola apocalisse sapete non vuol dire disgrazia finale, ma apocaluptei, svelare, cioè togliere il velo, rivelare, è la rivelazione davvero di qual è il succo profondo della nostra vita. Orbene, in questa brano che introduce la lettura liturgica del Vangelo di Marco, voi avete visto che ci sono essenzialmente due messaggi. Primo messaggio: il padrone parte e affida il suo potere ai servi. Vedete, torniamo al tema della potenza. Questa è già una cosa molto bella. Vuol dire che noi oggi siamo i luogotenenti di Dio, siamo i supplenti di Dio, facciamo le veci di Dio, abbiamo la responsabilità di prendere il suo posto, quindi di essere come Lui, dei servi, di essere come Lui, dono, amore incondizionato, oblazione per gli altri. L'etica cristiana è questo, L'etica cristiana non è fare delle cose, non è obbedire a dei comandi. L'etica cristiana è essere Dio per gli altri. Ricordo nel 2000, quando per la prima volta andai in Brasile, un missionario che è mancato l'anno scorso, 92 anni, grande difensore degli Indios, adesso è uscito un libro in brasiliano proprio in questi giorni con la sua mega foto, O Incontro, fu il primo che scoprì gli Yanomami, quindi pensate, padre Silvano Sabatini. Eravamo là in foresta, io un giorno gli dissi: ma come devo fare per annunciare Cristo ai miei figli? Sapete, era un'età delicata, i ragazzi erano adolescenti, e Silvano mi disse: ma tu non devi annunciare Gesù Cristo ai tuoi figli. Come non devo? Tu devi essere Gesù Cristo per i tuoi figli. Cioè, il cristiano è colui che è Cristo per gli altri. Cristiano è alter Christus, un altro Gesù Cristo. Questo padrone se ne va e dice: d'ora in poi il Dio che dona, il Dio che si dà fino all'ultima goccia, il Dio che si spreme tutto per gli altri, il Dio che si fa massacrare per gli altri, sarai tu. Sarai tu. Questa è la logica di Dio, Guardate anche nell'Esodo, a me colpisce sempre, quando Dio vide le sofferenze del suo popolo, e cosa fece? Tu dici, manda un infarto al faraone, che ne so. No, chiamò Mosè e gli disse, vai e libera il tuo popolo. È la logica di Dio. Questo Dio manda noi. Questo Dio se n'è andato e dice, adesso sei tu che hai il mio potere. Ma noi abbiamo visto che razza di potere è. È il potere di servire, è il potere di donarci, è il potere di spenderci, è il potere di essere, di crocifiggerci per gli altri, eh? È il potere di donarci totalmente agli altri, è il potere di farci mangiare e di farci bere dagli altri. Questo è il senso dell'Eucaristia, eh? Il senso dell'Eucaristia, se non capite questo senso, che è il primo senso biblico dell'Eucaristia, non capite niente dell'Eucaristia. Quando Gesù istituisce l'Eucaristia e dice fate questo in memoria di me, non vuol dire dite tante messe, non ne fregava niente. Quando Gesù dice fate questo in memoria di me, vuol dire come io mi sono fatto mangiare da voi, consumare da voi come questo pane, mi sono fatto bere da voi come questo vino, anche voi fatevi mangiare dagli altri, fatevi consumare dagli altri. E questa idea nel Nuovo Testamento è chiarissima, tant'è vero che Paolo dice che chi non onora e non serve Cristo nei poveri, 1 Corinti 13, quando fa l'Eucaristia mangia e beve la propria condanna. Perché l'Eucaristia non è un gesto magico rituale, l'Eucaristia è il momento in cui io ricevo da Dio questo mistero, di avere il suo potere, cioè di diventare anch'io eucaristico, cioè dono completo, lode completa a Dio, oblazione santa, sacrificio per gli altri, in cui io divento sacrificio per gli altri, in cui io mi faccio mangiare dagli altri, in cui io mi faccio bere dagli altri. Sicuramente, vi dicevo, questo messaggio è un messaggio che per il mondo è folle. E Paolo ne è pienamente cosciente, tant'è vero che avete visto all'inizio ci ha detto con chiarezza Cristo crocifisso è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Cioè la gente, quando gli dite il senso della vita non è arricchirsi, non è diventare potente, non è far soldi, non è star bene, ma è donarsi, è sacrificarsi, è crocifiggersi per gli altri, perché questo è il potere di Dio, questa è la sua potenza, la gente ci dice tu sei scemo. E allora, proprio perché la gente ti dice tu sei scemo, voi vedete che questi brani sono seguiti dalla ripetizione martellante di due vocaboli. Uno è, mi raccomando, vigilate, vigilate, perché la mentalità del mondo è una mentalità totalmente diversa dalla vostra. Allora dovete vigilare. Il verbo è agreo, agripneo, cioè cacciare il sonno. Cacciate il sonno, non state addormentati, state svegli. Il secondo verbo è vegliate, blefete, che vuol dire fate attenzione. La parola attenzione, ad tendere, vuol dire tendere a, siate in tensione, siate pienamente svegli. Questi verbi, vegliate e vigilate e vegliate, fate attenzione, state in guardia, li troviamo quando, per esempio, nella parabola dei talenti, in cui il Signore ci dice che dobbiamo mettere a frutto quello che abbiamo per gli altri, nella parabola delle monete d'oro in Luca, perché il padrone dà a noi il suo tesoro, che è il tesoro dell'amare, del servire, del donarci, del farci mangiare e bere dagli altri. Ma questo padrone dice attenzione, dovete sempre stare vigilanti, perché la mentalità mondana vi porterà tutto dall'altra parte. A tutti dico vegliate. Con queste parole Gesù conclude i suoi discorsi prima della passione. Gesù non parlerà più dopo averci detto vegliate. È un po' il testamento spirituale che Marco ci riporta. E tutto l'ultimo discorso di Gesù, questo famoso capitolo 13, la piccola apocalisse, la rivelazione finale, è scandito dal richiamo alla vigilanza, che ricorre come un ritornello 6 volte, e avete visto 3 volte in questi 5 versetti che abbiamo letto. I padri della Chiesa hanno subito capito questa cosa qui. Basilio scrive: non cessare dunque di scrutare te stesso se vuoi vivere secondo Dio. Non stare a guardare fuori di te se ti riesci di trovare qualcosa da rimproverare agli altri, ma non smettere di esaminarti chiedendoti se ami, se servi, se hai peccato nei tuoi pensieri o con la tua lingua o con le opere delle tue mani. Perché vedete, di fronte alla logica del mondo che ci chiama alla potenza, alla sopraffazione, alla realizzazione di sé, il credente deve continuamente vincere le lusinghe e le seduzioni del mondo in una vigilanza continua per vivere continuamente questa logica folle di Dio, che è la logica del dono, del perdono, della mitezza, del servizio. Non è facile, perché tutto ci porta da un'altra parte. Occorre una critica continua, occorre una coscienza continuamente attenta. Eppure Basilio di Cesarea termina le sue regole morali dicendo che lo specifico dei cristiani è la vigilanza. Che cosa è proprio del cristiano? Vigilare ogni giorno e ogni ora per essere pronto nel compiere perfettamente ciò che è gradito a Dio. Fino a quando, pigro, te ne starai a dormire? Quando ti scuoterai dal sonno? E Beda il Venerabile diceva: Gesù a tutti noi ha ordinato di vigilare, ha ordinato a tutti noi con insistenza di custodire le porte dei nostri cuori per evitare che in essi rompa l'antico nemico con le sue malvagie suggestioni. Per questo Paolo dice: vegliate, o giusti, e non peccate, e aggiungi: è ormai il momento di destarci dal sonno. Ecco, tutti siamo come intorpiditi, siamo come massificati, siamo come condizionati dal pensiero dominante che i media ci propinano. Invece Abbar Segno, padre del deserto, diceva: bisogna che ognuno vigili sempre sulle proprie azioni per non faticare in vano. E allora vegliare, stare svegli e stare attenti, attenti. L'attenzione è l'opposto della superficialità, è l'opposto della distrazione, è la capacità di fissare lo sguardo a ciò che è essenziale e abbandonare il resto, ad attendere. Essere attenti significa di essere protesi, cioè tesi a, tesi per. E non è casuale che Gesù, quando riaprirà la bocca all'inizio della sua passione, sempre secondo Marco, sarà quando invece trova i suoi discepoli addormentati nel Getsemani. Non avete saputo vegliare un'ora sola con me. La gente non vuole la verità, non vuole essere svegliata, la gente vuole dormire. L'addormentato dice: è così, non ci posso far niente, il sistema è questo. Ma invece vegliate e state in guardia, vegliate e state in guardia, come il portinaio, ci dice Gesù, che deve essere sempre attento all'arrivo del padrone per accoglierlo appena apre. Questo ci fa capire che probabilmente già la comunità a cui scrive Marco era una comunità che aveva calato l'attenzione, calato la vigilanza. Voi sapete che la prima grande fregatura che vive la Chiesa primitiva è il fatto che Gesù non viene. Loro si aspettavano che la seconda venuta del Signore fosse nel tempo della loro generazione, quindi dopo pochi anni, ma passano gli anni e il Signore non viene. Allora questa attesa, questa vigilanza viene meno. Altri ancora invece dicono: No, il Signore viene da un momento all'altro, e allora attendendo continuamente questo Signore che viene da un momento all'altro non facevano nulla nel presente perché attendevano il Signore. Ai primi Gesù raccomanda: state attenti, vigilate, ma agli altri Gesù avverte: non è ancora la fine, non è ancora la fine. Voi siete come delle sentinelle nel mondo, siete come il portinaio che è di sentinella. Ma che cosa vuol dire concretamente oggi per noi vegliare, stare attenti essere pronti. In questo mondo che cerca la sicurezza, che cerca la solidità, significa invece ricordare che la vita è un pellegrinaggio, è un cammino, non è un vagabondaggio, ma non è neanche una gita turistica, è un pellegrinaggio. Noi camminiamo verso una meta. Significa in questo mondo che pensa soltanto al potere, all'avere, ricordarci che in questo pellegrinaggio noi dobbiamo avere un equipaggiamento leggero, non portare con noi né bisaccia, né bastone, né pani, ma essere dei pellegrini sulla terra che mirano all'essenziale. In questo mondo in cui quello che conta è sopraffare gli altri, fargli le scarpe, faccio carriera a spese degli altri, divento più ricco del mio vicino, del mio collega di lavoro, significa invece considerare gli altri, familiari, amici, colleghi, come dei compagni di pellegrinaggio. Non servirsi degli altri, ma servire agli altri. Questo mondo che ha per miti la salute, il benessere, no? Il fitness. Guardate che siamo nell'alienazione più totale. Vedete gli ottantenni che si fanno rifare le chiappe, le tette, il viso, il parrucchino, eccetera, perché si rifiuta la realtà dell'invecchiamento, no? Sapete, le chiese si svuotano ma le palestre si riempiono, i confessionali vanno deserti ma i chirurghi plastici hanno la fila nei loro studi. Ecco, in questo mondo in cui ciò che conta è l'apparire, ecco che noi invece siamo chiamati a ricordare che la salute, il lavoro, il denaro sono delle belle cose, ma non sono il fine della vita, sono strumenti da condividere con gli altri, da donare agli altri. Vigilate. Guardate che il richiamo di questo avvento è davvero di essere vigilanti, di non lasciarci addormentare dalla cultura imperante che passa attraverso la televisione, la pubblicità, il pensiero dominante. Mi diceva prima Carolina, la gente ormai guarda solo più la De Filippi, e poi mi hai detto anche un'altra cosa, non mi ricordo, cioè la cultura generale media è questa qui, no? Delle fiction, delle cose vuote, il credente della pubblicità, il credente colui che vigila, che sta attento. Invece capisco che molto spesso nella nostra vita quotidiana ti alzi al mattino, vai a prendere il bimbo a scuola, vai a lavorare, ritorni a casa, lavi, stiri, cuci, bollette da pagare, il tubo che perde, a volte siamo anche noi intontiti, e se non stiamo attenti restiamo addormentati. Invece che puntare sull'essere, puntiamo sul fare di tutti i giorni, che ci stordisce, ci imbestialisce, ci piattifica. Vegliare significa compiere il nostro servizio, il nostro dono, la nostra oblazione, il nostro spenderci per gli altri, sapendo che siamo servi inutili, che non vuol dire che non serviamo a niente, ma senza utile. Parola greca è molto bella, inutile, vuol dire senza utile, senza paga, senza riconoscimenti, la gratuità. Vegliare significa non sfruttare questo mondo in maniera dissennata, cercando di capirne tutte le ricchezze per il nostro benessere economico. Pensate alla Laudato Si di Papa Francesco. Significa custodire questo mondo. Significa rendere più bello il creato che ci è stato affidato. Vigilare significa che quando c'è l'angoscia, la sofferenza, la malattia, la morte, le catastrofi naturali o sociali, io credente resto l'uomo della speranza, dell'ottimismo, della positività, perché so che il mio Dio su quella croce è stato così potente da prendere su di sé tutti i mali del mondo e disintegrarli nella sua risurrezione. E allora il vigilante è il resistente, è colui che non si lascia trascinare dalle seduzioni mondane, è colui che assume con responsabilità il suo impegno nella storia e lo vive nell'attesa del regno che verrà. Il vigilante e non è solo un uomo sveglio, che si oppone all'uomo addormentato, intontito, ottuso, ma è l'uomo illuminato che diventa luce per gli altri. I primi cristiani chiamavano il battesimo l'illuminazione. E Gesù ci dice: risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché, vedendo le vostre opere belle, la parola è kalos, non è agathos, le vostre opere belle, cioè la vostra vita bella, rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Dobbiamo risplendere, la nostra vita bella deve creare quella che Cardinal Martini prima e Papa Francesco poi hanno chiamato l'evangelizzazione per contagio. La vera evangelizzazione non è tanto perché parliamo, perché diciamo delle cose. La vera evangelizzazione è perché conduciamo una vita così bella che anche nella sofferenza, nel dolore, nella solitudine, nella malattia, nella morte abbiamo una serenità di fondo, abbiamo una speranza, sappiamo amare gli altri, non ci chiudiamo in noi stessi, ci ributtiamo sugli altri. E allora gli altri dicono: ma come fanno? Ma come fanno? Come i primi cristiani, a cui molti affluivano perché dicevano: guarda come si amano, guarda quella gente come si ama. E diventavano cristiani. Siamo chiamati a questa evangelizzazione per contagio. La nostra vita deve essere contagiosa, perché è una vita bella. Nessuno fa felice più che Dio, diceva Sant'Agostino. Nessuno fa felice più che Dio. Il cristiano è l'uomo che è così felice sempre, che, come dice Paolo, anche nel dolore, nella sofferenza, nella tribolazione, io sono lieto, io sono sereno, io porto ottimismo, io porto speranza. Questa è la chiamata dei cristiani. E allora capite che questo diventa l'apostolato per contagio, che è l'unico che veramente fa presa, perché porta gli altri a capire che tu sei Dio per loro, tu sei l'esperienza di Gesù Cristo per loro, un Gesù Cristo che è dono, un Gesù Cristo che è servizio, un Gesù Cristo che è oblazione, un Gesù Cristo che è gioia, perché Gesù è l'Evangelo, la gioiosa notizia, la lieta notizia, l'unica notizia di vittoria che c'è sulla terra, dall'ebraico Bekorah, la vittoria, la felicità piena. Il cristiano è così felice che gli altri si sentono invogliati a diventare cristiani. E allora ecco l'ultima parte che può aiutarvi un pochino nella meditazione, lo vedete sullo schemino. Il credente deve vigilare contro la logica mondana del potere per essere sempre sulla linea del dono e del servizio. A livello personale, quello di oggi è il nostro ritiro d'avvento. E allora davvero facciamoci alcune domande, no? Stiamo sufficientemente attenti a non instaurare relazioni di violenza, di sopraffazione, a volte anche verso i familiari, verso gli amici, verso i colleghi di lavoro. Siamo servi o ci serviamo? A livello ecclesiale, qui Papa Francesco ha scritto quintali di volumi su questo tema, no? Cioè evitare la ricerca del potere individuale, dell'affermazione individuale, e questo vale per i vescovi, questo vale per i cardinali, questo vale per i preti, ma questo vale anche per noi laici. A volte nella Chiesa ci creiamo il nostro ghettino, il nostro pezzettino in cui comandiamo noi, come catechisti, come biblisti, come addetti al culto, come qualunque cosa. Attenzione a queste dinamiche. La Chiesa deve evitare sempre ogni forma di potere, cercando uno stile povero, schierandosi sempre con i poveri e con gli scartati, senza avere nostalgie di maggioranze strane. Siamo un piccolo gregge, siamo un pugno di lievito, siamo un pizzico di sale. Poi a livello scritto delle strutture economiche, sociali, politiche, cosa vuol dire vegliare? Perché in un mondo che bada solo a far soldi, che bada soltanto a quel nuovo idolo che è l'economia, oggi abbiamo un nuovo idolo, se qualche anno fa era il sesso, adesso è l'economia, e a questo idolo sacrifichiamo tutto, Invece il credente è colui che veglia e si ricorda che al primo posto stanno i poveri, che si ricorda che il Signore vuole essere amato e servito nei poveri, il Vangelo di domenica scorsa, vuole essere amato nell'affamato, nell'assetato, nell'ignudo, nell'extracomunitario immigrato, nel carcerato, nel malato. Ecco, il nostro Dio vuole essere amato nei fratelli, e questi fratelli sono importanti, non sono gli scarti, gli scarti. Guardate che Papa Francesco ci ha condotti ad una modifica di pensiero molto grande, perché fino a qualche anno fa si diceva i cristiani devono occuparsi degli emarginati. Il tema emarginati ti dice che sei ai margini di un sistema. Papa Francesco è andato oltre. Papa Francesco dice che la nostra Chiesa deve essere quella degli scartati. È molto più là che gli emarginati. Gli emarginati sono ancora all'interno di un sistema, pur essendo nei margini. Ma invece gli scartati sono quelli che sono fatti fuori dal sistema. Sono i malati, sono i sofferenti, sono i barboni, è l'immigrato extracomunitario, è colui che non conta nulla agli occhi del mondo. E allora dobbiamo davvero vigilare, e vigilare a tanti livelli. A livello individuale, il mio grande maestro, il Cardinal Pellegrino, a Torino, aveva scritto nella Camminare Insieme: è pertanto doveroso che ognuno di noi si interroghi sul suo comportamento nell'uso dei beni economici. E questa è una cosa importantissima. Tutti i cristiani sono chiamati alla povertà, che non è povertà in sé, il Signore ci vorrebbe tutti ricchi, ma la condivisione con i poveri. I beni che noi abbiamo non sono nostri, noi ne siamo degli amministratori. Ho scritto un libro, l'unico libro che non vende mai. Condividere per amore è la chiamata alla povertà di tutti i cristiani. Cominciare a riflettere che se la mia fede non tocca il mio portafoglio, io non sono cristiano, perché sono un ladro, perché i beni che ho sono da condividere, invece li tengo io. Questa è una cosa che ai cristiani piace poco, eppure il Signore ci dice di vegliare su questo, perché la chiama alla ricchezza è quando viene ammassata senza essere condivisa, ricchezza di iniquità, mammona. Ecco, allora il cristiano che veglia sull'uso dei suoi beni, sull'uso del suo conto in banca, su quanto tiene per le sue necessità e quanto condivide con i fratelli. Ma non basta una pratica individuale della condivisione dei poveri. Vegliare contro quello che sta succedendo nel mondo, dove c'è, lo vedete chiaramente, una ripresa fortissima del razzismo, di nuove forme di fascismo o di neonazismo, cioè dove delle persone o delle razze si ritengono superiori agli altri, escludono gli altri. Mi ricordate quello che leggevamo all'inizio di quel padre di Luciano di Samosata, che diceva: i cristiani sono quelli che inseguono quel folle crocifisso che ha detto una grande bestialità, siamo tutti fratelli. E invece no, i cristiani sono quelli che dicono: siamo tutti fratelli, e quindi l'immigrato che bussa alla mia porta è un mio fratello, non è un nemico a cui sparare. Ecco, ma vedete allora come è necessario vegliare, come è necessario stare attenti, perché questo significa tante cose. Posso io appoggiare i partiti che non mettono al primo posto la lotta per un sistema economico che crei giustizia per i più poveri, per gli scartati, per gli utili? Cosa faccio io perché il mio sindacato, il mio partito, la Chiesa siano schierati con gli ultimi? E la Chiesa non sono impegnata in questioni puntuali o così liturgiche, ma sia veramente schierata per gli ultimi. Mi faccio io amico dei poveri. Io ricordo molto spesso, Gesù ci dice questo, fatevi degli amici con il denaro di iniquità, perché vi accolgano nelle dimore celesti. Questa è una frase tremenda, dovremmo scrivercela rossa così, attaccarla sul frigorifero, così tutte le volte che passiamo in cucina ce lo ricordiamo. Il Signore non ci dice soltanto di dare agli altri, di offrire agli altri, ci dice di farci gli amici. E amicizia vuol dire frequentazione, vuol dire compassione, vuol dire veramente sentirli come fratelli. Vedete come dobbiamo vegliare. ricordo sempre cosa diceva il vostro compaesano, non compaesano, lucchese comunque, fratello Francesco d'Aiuto, missionario combognano, il quale era stato nella sua favela, Marcos Mura, dove viveva nei locali della parrocchia, che erano dei localini bruttini, ecco, ma ai margini della favela, per dirla in termini chiari. E lui diceva: no, adesso voglio andare ad abitare proprio nella favela, perché io qui ho un gabinetto, gli altri non hanno un gabinetto, io qui ho il pavimento, gli altri invece hanno il fango per terra, io qui ho le piastrelle, gli altri hanno niente, perché, frase che mi è piaciuta tantissimo, il cuore batte dove il piede pigia. Cioè, se io davvero condivido col mio piede le sofferenze degli ultimi, il mio cuore batte per loro. Se invece gli ultimi li vedo sempre da lontano, il mio cuore non batte per loro. Allora vedete la necessità di vegliare, di vigilare, di stare attenti. La necessità di coniugare continuamente la Bibbia e il giornale, la parola di Dio e la lettura della storia. In questa società in cui tendiamo a vedere anche tanti poveri, tanti poveri, vediamo sempre la televisione pieno di poveri, ma sono sempre al di là dello schermo, sono sempre al di là del, sono sempre quasi qualcosa di virtuale. Noi siamo chiamati invece a rompere i doppi vetri dell'indifferenza. E allora, come dice la scrittura, guai a vedere senza fare attenzione, ad aprire gli orecchi ma senza sentire, come dice Isaia al capitolo 42. Vediamo questi popoli e queste persone che gridano al di là degli schermi televisivi, ma il loro grido ci giunge sempre da lontano. E allora dobbiamo rompere i doppi vetri, superare l'indifferenza, l'insensibilità. E ancora, non basta commuoversi con i poveri, dobbiamo vegliare, stare attenti per cogliere anche le cause strutturali della povertà. L'aveva detto Giovanni Paolo II, l'ha ribadito Papa Benedetto XVI, la nostra economia ha delle strutture di peccato che fanno sì che i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventino sempre più poveri. Il credente è colui che vigila su queste cose. E solo ai piedi della croce noi possiamo capire le strutture di questo neoliberalismo imperante che fa sì che ci sia un sacrificio enorme di vite umane sull'altare del profitto e dell'accumulo. E allora denunciare con forza un'economia che fa sì che parlo del Brasile per esempio, il 4% della popolazione possieda il 92% delle terre. Pensate, 4% della popolazione possiede il 92% delle terre, ma potremmo anche andare avanti. Voi sapete che la nostra umanità condanna, il nostro occidente condanna gli altri 2/3 dell'umanità a una povertà e a una miseria disumana. Dobbiamo ribellarci a una visione in cui l'uomo non è più persona, ma è consumatore. Ormai ci dicono tutti che siamo dei consumatori, e questa è una visione atea, materialistica, utilitaristica. Dobbiamo vigilare per contestare una visione che dice che gli uomini ormai sono risorse. Gli uomini non sono risorse, gli uomini sono il fine. Un sistema che riduce tutto a merce, anche il corpo umano, il lavoro, la terra, dove la felicità si identifica con l'acquisto di prodotti, dove ignoti sono i valori primari come la comunione, la gratuità, il servizio. Diceva padre Rupe, il generale dei gesuiti precedente, che ormai ci stiamo trasformando da homo sapiens in homo consumens. Quello che conta è consumare, ma questo esige vigilanza, perché siamo bombardati costantemente dai media che ci dicono delle cose diverse, che ci fanno un lavaggio del cervello. Allora le famiglie cristiane devono diventare dei centri di controinformazione, di riflessione critica, di autocritica, centri di resistenza imperanti contro una cultura consumistica. E questo significherà anche riflettere sul nostro stile di vita. Siamo chiamati a una sobrietà, siamo chiamati forse a fare un passo indietro a livello del nostro tenore sociale, ma per vivere nell'amore, nella dedizione, nel servizio. E allora le nostre famiglie faranno magari delle scelte di austerità, scelte ecologiche, rispettose dell'ambiente, del riuso, del riciclaggio. Vengo proprio alle cose semplici, ma se voi leggete la Laudato Si', parla di queste cose. Faremo un consumo critico. Mi aveva molto colpito una volta con Fratello d'Aiuto, andai a fare la spesa in un supermercato laggiù dove adesso a Santa Rita, nello stato del Paraíba, e lui mi disse: guarda che quando vai al supermercato, a seconda di cosa compri in Italia, muore o no uno di questi campesinos, uno di questi poveretti. E mi ha colpito molto che l'altro giorno ho ricevuto dal mio caro amico Monsignor Roque Palossi, che è l'arcivescovo di Portoveglio ed è il presidente del CIMI, Consiglio Indigenista Missionario, che dice che i vescovi brasiliani hanno chiesto al Parlamento Europeo di boicottare tutti questi prodotti che sono frutto di sfruttamento e di schiavitù. Cioè, se per prendere del legname mi massacrano 4.000 indios perché invadono quella regione, noi dobbiamo boicottare questo legname. E combinazione, ma per dirvi la vita com'è, il giorno dopo che io ricevo questa cosa qui, adesso ci hanno detto che ci daranno poi un elenco preciso, poiché a casa mia ho degli infissi che fanno pena e passa l'aria da tutte le parti e volevo rifare gli infissi, arriva il tizio che mi spiega le varie soluzioni e mi dice: guardi, e poi che possiamo fare in larice americano, che è molto più resistente, molto più bello, oppure nel nostro pino nostralgico. Per carità, larice americano no, perché ogni larice che viene abbattuto là nella foresta significa morte per i miei indios. Questo mi ha guardato allibito, dico: guardi che è così, lo sa bene, che buona parte del legname che importiamo dall'America tutta, nord e sud, ma soprattutto dall'America Latina, è frutto di un disboscamento selvaggio, della distruzione della foresta amazzonica, di sofferenze fatte sui fratelli. Allora capite tutti i temi del commercio ecosolidale, della banca etica, dei bilanci di giustizia, eccetera, eccetera. Finisco. È importante che ci educhiamo a una economia di solidarietà. È importante che educhiamo i nostri figli all'attenzione all'altro, soprattutto se povero, se in crisi, se in difficoltà, se malato, sarà il nonno malato, sarà il compagno emarginato, scartato. È importante che instilliamo nei nostri figli non uno spirito di competizione, ma uno spirito di fraternità, che insegniamo a vedere negli altri sempre una ricchezza e mai un avversario, che insegniamo ai nostri figli a servire, a non essere sempre solo serviti e riveriti, ma abituati a servire anche nelle mura domestiche, con una speciale attenzione alle situazioni di debolezza, malattia, anzianità che possono essere presenti tra i nostri capi. È importante che facciamo conoscere i nostri figli i poveri, gli facciamo frequentare i poveri, gli facciamo incontrare i poveri. Io dico sempre che ha fatto di più dal punto educativo il fatto che io abbia portato i miei figli in Brasile, che tante parole, hanno visto i poveri, hanno visto le favelas, hanno visto gli indios massacrati. Sicuramente questo gli ha cambiato la vita. Gesù ha concluso questo brano dicendo: quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli né il figlio eccetto il padre. È uno strano discorso, ma il discorso ha vivere il presente. Voi sapete che nei Vangeli, e soprattutto lo vedremo negli altri brani di Marco in questo mese, si parla di una prima venuta del Signore e di una seconda venuta del Signore. La prima venuta del Signore c'è già stata, è stata la sua morte e risurrezione. È stato il momento in cui si è manifestata la potenza di Dio nella follia della croce, in cui il male, la sofferenza, la morte sono stati distrutti nella risurrezione. La seconda venuta, io dico sempre a chi viene nei corsi biblici, non è la fine del mondo, è la mia morte. È il momento in cui io vedrò il Signore, in cui questa vittoria sul male e sulla morte, che si è già verificata una volta per tutte nell'evento pasquale, diventerà viva per me, perché finalmente incontrerò il mio Signore, finalmente vedrò colui che ho tanto amato senza aver mai visto, come dice Pietro nella sua lettera. Ecco, finalmente lo vedrò, finalmente lo incontrerò. Ecco, il Signore ci dice questo: non preoccuparti di quando verrò, queste cose le sa soltanto il Padre mio. Non preoccuparti di quando mi incontrerai nel momento della morte. Preoccupati di vivere bene il presente. Veglia, è nel presente che tu devi essere Cristo per gli altri, è nel presente che devi essere Dio che si dona per gli altri, è nel presente che ti ho dato il mio potere, che potere di dono e di servizio per tutti quanti gli altri. E allora non aspettarti il tempo finale. I padri della Chiesa ci hanno anche ricamato su, ricordo dei brani di San Basilio, di quelli che dicono: ma alla fine della vita, quando ho sistemato i figli, i nipoti, allora mi darò da fare per gli altri, allora farò beneficenza. E Basilio dice: che cosa ti impedisce di dare oggi? Non ci sono forse oggi gli poveri? Non sono oggi pieni i tuoi granai? Non è pronta la ricompensa? Non è chiaro il comandamento di amare il prossimo? Oppure quelli che dicono: ma io poi quando muoio lascio un bell'ascito a Don Emanuele, alla parrocchia, e allora lì metto tutte le cose a posto, gli regalo una casa, eccetera. E San Basilio dice: dunque, quando non sarai più fra gli uomini, diventerai amico degli uomini. Insomma, quando ti vedrò morto, ti chiamerò l'amico dei fratelli. Caro amico, quando il mercato è chiuso, non si fanno più affari. Allora, è un discorso a concentrarsi sul presente. In questo avvento diremo sempre Maranatà. Maranatà è un'espressione aramaica che ha due significati. Che vuol dire: Signore, vieni. Quindi un'implorazione che Dio venga soprattutto nelle nostre vite a trasformarci, a cristificarci, a farci diventare Lui, questo Dio che poi incontreremo, che verrà per tutti nel momento della nostra morte. Ma vuol dire anche al presente: il Signore viene, il Signore viene. Tu stai venendo, Signore Gesù. E questo è molto bello. Il Signore Gesù viene nella mia vita. Viene nella mia vita, prende su di sé le mie sofferenze, vi dicevo prima le mie angosce, prende tutto su quella croce, prende il mio peccato, la mia morte, li disintegra e mi rende Lui e mi cristifica e vuole che sia un altro Lui, mi dà il suo potere, perché poi Lui se n'è andato e ha dato il potere ai suoi servi e mi dice: anche tu diventa come me per gli altri, sii Gesù Cristo per gli altri, fatti dono per gli altri, fatti oblazione per gli altri, fatti servizio per gli altri. Non sarà una cosa facile, dovrei sempre vigilare, 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 dovrei sempre vegliare, 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 ma questa è la via della felicità, ma questa è la via della felicità. Beati sarete voi, guardate, in Giovanni ci sono due beatitudini, c'è la beatitudine del credere, beati voi che credete senza aver veduto, e c'è la beatitudine del servizio. Quando Gesù ha lavato i piedi ai discepoli, fatto il gesto del servo, dello schiavo, dice: sarete beati se anche voi metterete in pratica quello che vi ho insegnato. La via dell'amore, la via del dono, la via del servizio è l'unica via della felicità, è l'unica via della gioia, è davvero l'Evangelo, la lieta notizia che noi siamo chiamati a portare e ad incarnare nella nostra vita per tutti quelli che incontriamo.
Questa energia che ci ha infuso, vorrei che